Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
Ciao, questo è Start Me Up, il podcast che racconta le storie di chi al Sud Italia sperimenta nuovi modelli lavorativi, sociali e culturali. Start Me Up può contare sul supporto tecnico di Kidra.com, servizi web per il tuo business, e su chi mensilmente sostiene questo podcast attraverso Patreon. Ogni volta che si celebra la exit di una startup italiana, si va a scoprire che, ad un certo punto della sua storia, i founder hanno spostato la sede dell'azienda all'estero. E parte così il dibattito sui social se quello che celebriamo è un unicorno italiano oppure no. Con tutto quello che poi ne consegue, ovviamente. Cioè un sacco di post che alla fine non portano a nulla se non al nuovo dibattito che si scatenerà al prossimo evento simile. Sto ovviamente generalizzando, ma questa storiella mi permette di presentare al meglio il punto centrale di questo podcast. Il mercato italiano ha un problema con la crescita delle startup. Per affrontare un tema così delicato, ho deciso di farmi dare una mano da altre due persone che hanno prodotto insieme a me questo podcast di Start Me Up.
Ciao, sono Fabio Sferruzzi e sono co-founder e CEO di EcoBoost.
Ciao a tutti, io sono Daniele Mogavero e sono il fondatore di iFounders, una community di startup tutta italiana.
Fabio e Daniele, qualche mese fa, hanno lanciato un sondaggio sul tema della crescita delle startup italiane. Anche se, ammette Fabio, non è la crescita ad essere il vero problema,
ma che ci sia poco ecosistema e poca attenzione a farle crescere, cioè ad aiutare le startup che sono in quella fase un po' più successiva a quella proprio di vera e propria messa a punto iniziale, di installazione, setup della startup, quindi di nascita della startup. Quando poi un'azienda è nata, ha raccolto magari i suoi primi capitali, quindi ha raccolto la fiducia di qualche investitore che dice ok, andiamo sul mercato e proviamo a crescere, perché ha già raccolto le sue prime metriche sul mercato dimostrando che il prodotto può crescere. Ecco lì l'ecosistema italiano un po' è manchevole.
Senza avere l'intento di offrire soluzioni a buon mercato, ci siamo messi in ascolto di chi, come noi, vive questo mondo quotidianamente. Ed è Daniele a evidenziare il tema che alleggerà per tutta la puntata.
Parte tutto dalla cultura. Si sente, almeno dal mio punto di vista e da quello che posso vedere appunto dalla mia community, altre community, o comunque parlando nell'ecosistema in generale, la necessità da parte delle startup di crescere. Ma poi, andando poi nel dettaglio, difficilmente le startup o le persone all'interno delle startup, perché poi è un discorso legato molto più alle persone che non più al concetto di startup come azienda, hanno poi la cultura o ancora di più l'idea di come andare a crescere. Spesso si parla del devo crescere, però poi come lo vuoi fare? Sì, vorrei fatturare di più, vorrei assumere più personale. Sì, ok, ma questo personale che cosa fa? Come lo fa? E quindi questa è una cosa che io vedo tantissimo, c'è, però poi nella pratica sono veramente poche le startup che hanno idea di come fare passo dopo passo per arrivare a raggiungere quell'obiettivo.
E attenzione, perché qui non si parla di mancanza di nozioni teoriche, perché analizzando i progetti che non funzionano,
poi scopri che le cose che stanno facendo sono, diciamo, osano poco e hanno poca visione, poco approccio al test, al learning, quindi a imparare, quindi il classico approccio della crescita, faccio, cioè, provo, testo, misuro, imparo, analizzo, eccetera. E le persone non sono coordinate, non c'è un processo chiaro, comunque molto spesso sono caotici, le persone non sono correttamente committate, non viene analizzata l'efficienza di ogni singolo passaggio dei processi, quindi non ci sono dati per poter fare analisi. E quindi molto spesso quando guardi i casi critici, quelli che ad esempio capitano a noi, li guardi, li analizzi e dici ok signori, ma qui basta mettere a punto questo, quest'altro, ma adesso che lo guardiamo lo sapete anche voi. Basta farlo. E cosa mancava? Mancava la cultura e avere la capacità e le metodologie per farlo, e quindi passare da quello, sentito dire, a applicarlo per davvero.
Naturalmente il nostro intento non è puntare il dito contro le startup. Sappiamo che fare impresa in un'impresa del genere è simile ad aggiustare continuamente un treno in corsa mentre su quel treno ci stai sopra. C'è anche poi il tema dell'ecosistema in cui queste startup si muovono. ed è un ecosistema che spesso non sembra essere focalizzato sulla crescita. A questo proposito, il primo punto che ci sembrava importante analizzare è quello legato alla raccolta dei capitali.
Buongiorno a tutti, io sono Lucrezia Lucotti e sono associate presso 360 Capital. 360 Capital è un venture capital italo-francese presente dal 97 in Italia e Francia e siamo investitori tech paneuropei e ci concentriamo sul settore early stage. Da investitori notiamo, rispetto ad altri paesi, soprattutto rispetto alla Francia, che è il nostro benchmark, innanzitutto che l'ecosistema italiano è ancora molto piccolo, cioè considerate che nel 2021 in Francia sono stati investiti 10 miliardi in startup, in Italia 1.1, quindi rapporto 1 a 10. Dall'altra parte vi dico mancanza di capitali, questo direi è il primo punto, perché mancano fondi. Ma mancano fondi soprattutto che si concentrino sull'early stage, quindi in fase pre-seed e seed. Noi vediamo tante startup che arrivano da noi impreparate in parte proprio perché manca anche quella formazione, quell'apporto di capitale nelle fasi iniziali, quindi nel primo anno di vita, quando la startup non ha ancora metriche, non ha ancora trovato ovviamente il product market fit, magari ha solo delle versioni beta con cui ha fatto dei trial con i primi lead users, e quindi questo sicuramente è un problema. Notiamo che manca proprio anche cultura da parte degli investitori veri early stage, quindi investitori non istituzionali ma privati, business angel ad esempio, che tante volte investono in progetti danneggiando, magari anche senza volerlo, l'assetto della cap table, quindi della ripartizione delle quote societarie all'inizio del ciclo di vita, quindi poi la startup dopo diventa difficilmente finanziabile se ad esempio i fondatori perdono la maggioranza.
Il quadro delineato da Lucrezia mette anche in evidenza alcuni aspetti positivi.
Stiamo notando un cambiamento dal punto di vista del funding più verso il Series A, quindi quando le startup cominciano ad avere metriche, approcciano il product market fit, cominciano ad arrivare timidi segnali di interesse anche dall'estero, soprattutto da paesi limitrofi come la Spagna, la Francia e direi anche la Germania in realtà. In tutto ciò concludo, sicuramente il PNRR per alcuni settori faciliterà l'ingresso di nuovi capitali, parlo soprattutto di startup nel settore energetico o legato alla circular economy e sustainability, che è parte del piano del PNRR, però noi ci rendiamo conto da operatori privati che il deployment, che in parte è stato affidato a soggetti istituzionali come Cassa Depositi e Prestiti, sta avvenendo, ma potrebbe avvenire in maniera ancora più rapida.
Oltre alle tempistiche, dice Lucrezia, c'è anche da rilevare che i cosiddetti deployment avvengono ancora a pioggia.
Cioè, ad esempio, uno dei fondi a sostegno delle startup è stato il fondo Rilancio dopo la pandemia Covid, gestito da CDP. Lì il deployment sicuramente sta avvenendo. Per tutte le altre startup invece che si stanno avviando verso una traiettoria, diciamo, di espansione, quindi di scale up, lì il deployment potrebbe essere, diciamo, più sostenuto. Più sostenuto significa più capillare, ma anche più rapido, perché come sapete un altro dei gap italiani è la lentezza del deployment nella fase di investimento. All'estero ci sono tempi molto ridotti, si riesce a chiudere un deal in un paio di mesi massimo, in Italia ci si mette molto di più. Questo rallenta, perché la startup finché non hai soldi in cassa non può partire con la nuova fase.
E questo in realtà mi dà il là per un'altra domanda, nel senso che io ho parlato con tante startup che mi hanno detto: io ho approcciato un VC e il caso estremo di queste storie è stato proprio che sono morto tra il tempo che si è interposto tra l'ok dell'investimento e l'effettiva ricezione del capitale sul conto. E però tanti VC in Italia magari cominciano una chiacchiera anche soltanto con la startup, la loro richiesta di documenti in genere è talmente grande magari da prendere una o due persone del team per qualche mese, che per una startup nelle fasi iniziali è veramente un effort gigantesco. E questo, non so, nella tua esperienza è una cosa molto italiana o all'estero?
Sì, è molto italiana. In Italia c'è meno attitudine, diciamo, al finanziamento di un progetto, come noi lo chiamiamo, anche a revenue zero. Quindi laddove la tesi di investimento che si fa è principalmente sul team, quindi sulla capacità di execution dei fondatori, in Italia questa cultura c'è ancora poco. Si cerca di trovare altri punti per consolidare e per avere più validazioni del business. Il problema è che quello che vorremmo noi da operatori di venture capital è vedere un'Italia piena di startup con potenziale da scale up, non di startup che poi diventano PMI innovative.
Naturalmente la profittabilità resta un asset indispensabile per chi vuole fare startup, soprattutto in un periodo in cui gli investimenti saranno meno generosi.
Allo stesso tempo però, se una startup vuole approcciare un percorso internazionale o comunque domestico coprendo tutta Italia, ha bisogno di capitali.
Investimenti la cui gestione è migliorabile, e in parte sta migliorando, e tempi lunghi di erogazione dell'investimento. Fino a qui Lucrezia sembra aver confermato le impressioni da cui siamo partiti. Ma c'è un altro fattore che secondo lei rallenta la crescita delle startup italiane.
C'è ancora in Italia un'attenzione, una predisposizione molto forte al settore B2C, che ad oggi sicuramente porterà nuovi progetti interessanti, però quando parliamo di settori business to consumer si parla di settori che avranno bisogno di grande quantità di capitale per arrivare a scala, quindi grandi spese in marketing e poco scalabili magari anche in altri paesi. Quindi il nostro ragionamento sul B2C ad esempio è: in Italia ci sono pochi capitali, in Germania uno stesso progetto, magari anche identico a quello che noi vediamo in Italia, ha già raccolto 10-20 milioni, e quindi tanti progetti in Italia B2C poi si fermano a raccogliere magari con campagne di crowdfunding, il che non c'è nulla di male, ma all'estero viene poi percepito, diciamo, come un aspetto non troppo convincente.
E poi c'è ancora una volta il fattore formazione, perché spesso le startup mostrano
poca preparazione tante volte nel dialogo con gli investitori. Gli investitori venture capital sono soggetti abbastanza semplici, perché alla fine siamo investitori finanziari, quindi quello che ci interessa, oltre alle capacità del team, all'attitudine business di un founder, è capire se quelle poche metriche, quei punti fermi del mercato, come grandezza del mercato, competizione, metriche di base, siano chiare a noi e a loro. E tante volte anche la comunicazione di queste metriche chiave non è scontata.
Soprattutto in America esistono ormai scale up che però continuano a bruciare cassa, cioè nel senso che continuano a non essere profittevoli. Tanti casi, anche facendo qualche nome blasonatissimo, la stessa Spotify l'ha tirata su tante tante volte, anche Uber mi pare abbia fatto il round Q qualche tempo fa.
Sta arrivando, vi dico, il momento del giudizio, mi spiace dirlo. Questa è una situazione, anche rispetto a quella della pandemia, diciamo mai vista. Cioè i mercati finanziari sono giù double digit a livello percentuale. È veramente questa la crisi che spazza via la crescita a tutti i costi e riporta sia gli operatori di venture capital che le stesse startup e scale up coi piedi per terra. Quindi difficilmente mi immagino in un futuro il finanziamento ossessionato a business alla WeWork, ok? Grande opportunità per chi resisterà e per chi farà focus sulla creazione di valore più che di crescita esasperata. Quindi vi faccio un esempio: noi abbiamo startup magari che hanno competitor che negli ultimi 2 anni hanno raccolto 100-200 milioni, che però bruciano cassa. Non siamo sicuri che fra un paio d'anni questi player siano ancora sul mercato, e che invece l'esempio, lasciatemi passare, più virtuoso e magari prima anche meno fortunato di chi ha raccolto meno, ma che invece si concentra sulla crescita, non fa un deployment esasperato e comunque sopravvive, perché si parla anche di sopravvivenza, ce la possa fare e possa poi emergere fra un paio d'anni, sono sincera. Quindi questa è un pochino come noi la vediamo, è ancora presto per dirlo, non siamo neanche troppo, diciamo, pessimisti, avrete visto tutti gli articoli che sono usciti da Y Combinator, eccetera, sul come warning alle startup. Ricordatevi, i venture capital fanno fundraising a loro volta, quindi devono deployare capitali. La conseguenza quale sarà per le startup più a livello early stage? Sarà che probabilmente le valutazioni saranno più basse, ci sarà una maggiore dilution per i founder nella cap table, e gli investitori vorranno anche guardare a quanto è sano e potenzialmente profittevole fra 2 o 3 anni il business. Però i capitali non diminuiranno, si starà più attenti, ma ci sono comunque.
Nell'ultima parte dell'intervista, Lucrezia dice cosa, secondo lei, farà la differenza nello scenario che ha appena descritto.
Grande attenzione e crescita nel settore deep tech, quindi a tecnologie con una forte componente di proprietà intellettuale, sia hardware che software, soprattutto in ambito climate tech e energy, perché ormai è una necessità. Cioè, perché Bill Gates ha creato Breakthrough Energy Ventures? Per cercare le migliori idee nel mondo che potessero contrastare la fine del mondo fra un centinaio d'anni. E questo pensiero poi negli ultimi 2 o 3 anni si è diffuso in Europa. Quanti fondi Climate Tech, Energy Transition avete visto nascere adesso? Ne abbiamo anche uno noi. Lì vediamo che l'Italia è nelle prime posizioni a livello europeo. Avrete sentito parlare di qualche startup che sta facendo particolarmente bene. Ve ne cito una, Energy Dome, nel campo del long term energy storage, con un processo innovativo che anziché usare le batterie usa la CO2, la compressione della CO2. E quindi vi dico, noi siamo super attenti a questo mondo di tecnologie deep tech che hanno bisogno di soldi, ne siamo convinti, non vanno a mercato se non dopo X anni, come fattore super competitivo per l'Italia, ma anche a livello di talenti. Noi abbiamo un fondo in collaborazione con il Politecnico di Milano in cui investiamo in tecnologie deep tech che attengono alla sfera del trasferimento tecnologico, quindi prendiamo progetti che arrivano dal Politecnico di Milano, Torino, eccetera, e lì vediamo come veramente il talento dello startupper che prova a cambiare il mondo con tecnologie breakthrough possa essere il futuro dell'Italia.
Oltre alla raccolta dei capitali, c'è un altro fattore che deve essere considerato quando si parla di crescita ed ecosistema startup. Mi riferisco alla formazione e all'accompagnamento di queste aziende, soprattutto nelle prime fasi di vita. Una delle cose dette da Lucrezia che non hanno trovato spazio in questo podcast è l'attenzione che dovrebbe essere data ad una vera e propria filiera, che sta fra gli startupper e gli investitori. Una filiera composta principalmente da enti come acceleratori e incubatori.
Io sono Silvia Mion e all'interno di H-Pharma mi occupo di progetti di Open Innovation.
Il percorso lavorativo di Silvia all'interno di H-Pharma è interessante.
Sono partita come startupper nel 2007 e dopo un'esperienza di 11 anni all'interno di una startup ho iniziato a lavorare con le aziende che vogliono lavorare con le startup, quindi a creare occasioni di incontro e di business tra corporate, grandi aziende e startup.
Anche Silvia riconosce una certa carenza negli startupper italiani nella formazione ai temi di impresa e spesso si è chiesta da dove dovrebbe arrivare questo tipo di insegnamento. La sua storia e il posto di lavoro che occupa le offrono un punto di vista privilegiato.
Da un lato c'è un tema di formazione delle persone, da un lato c'è un tema di accelerazione delle startup e di aiuto nella fase iniziale. Io sono stata da entrambi i lati, sia dal lato della startup sia dal lato dell'acceleratore. E dal lato della startup ti rendi conto che quello che ti serve è proprio avere un supporto pratico, avere qualcuno che ti risolva dei problemi che tu non sai come risolvere, dal legale, dal commercialista, cioè proprio cose molto, molto basic, se vogliamo, molto pratiche, ma che se non le sai non le puoi imparare da zero da solo. E poi serve fare rete. Serve inserire la startup all'interno di una rete, di un ecosistema, perché è impensabile che le startup facciano tutto da sole, ciascuna nella propria individualità. È necessario ed è importante condividere le problematiche, che molto spesso sono le stesse, anche su settori diversi.
Silvia ci tiene a evidenziare soprattutto il secondo punto, cioè il fare rete. Perché, confessa, lei ha una sua teoria che ovviamente le chiedo di condividere con tutti noi.
Noi siamo un popolo di individualisti, non siamo mai stati un popolo gregge, adesso passatemi questo termine in senso buono, ok? Siamo un popolo di individualisti, che abbiamo tantissime qualità, ma quella di riuscire a fare gruppo è una cosa che ci appartiene meno di altre, e quindi su questo facciamo fatica, perché facciamo gruppo quando vediamo che questa cosa effettivamente ci può portare un tornaconto, ci può portare un immediato vantaggio, ma a volte il vantaggio non è immediato, il vantaggio lo si vede dopo qualche mese, dopo qualche incontro, a volte dopo anni, e questa invece è una cosa che in altri paesi si fa molto di più.
E questo è sicuramente un terreno dove gli incubatori possono giocare un ruolo decisivo.
Cioè il fatto di creare un po' dei network che poi continuino nel tempo, perché a volte si dice abbiamo creato il network degli alunni dell'acceleratore, però poi non ci si fa niente, ok? Ci si sente ogni tanto, ma rimangono un po' dei network sterili, in cui magari mi ricordo che 3 anni fa ho partecipato a un acceleratore in cui c'era quella startup che adesso mi potrebbe tornare utile per qualcosa, tola contatto. Ma non è quello il senso di questi network, è diverso, cioè è un rapporto che deve essere continuamente alimentato per poter dare valore all'esterno.
A cui bisogna aggiungere anche il ruolo di collegamento fra le startup e le imprese già strutturate.
La startup può crescere lavorando insieme alle aziende che gli danno da lavorare, cioè diventano dei fornitori a tutti gli effetti. A volte entrare e diventare fornitori di aziende molto grandi è molto difficile, perché ci sono delle barriere all'ingresso che gli uffici del procurement mettono per tutelarsi, chiaramente, perché devi avere tot esperienza, devi avere tot fatturato, devi dimostrare le referenze per i 5 anni addietro. La startup probabilmente non era neanche nata 5 anni addietro, quindi diventa molto difficile. Però se hai un advisor, qualcuno che ti introduce, che garantisce in qualche modo per te, no? Che dice all'azienda: prova a lavorare con questi, perché secondo noi fanno quello che serve a te, lo fanno bene e puoi costruirci qualche cosa insieme. Ecco, questo è una cosa che sappiamo fare bene. In generale dico nel nostro paese, non solamente noi, è una cosa che e su cui c'è molto valore.
A questo proposito, quello cioè della cosiddetta Open Innovation, i dati sono piuttosto rassicuranti, perché le aziende sono sempre più interessate alle startup.
Un po' perché sono molto affascinate dal mondo delle startup, e questo è un bene, perché comunque genera un'apertura, una curiosità. E dall'altro lato perché c'è una corsa alla differenziazione, all'innovazione, che è veramente spasmodica e di conseguenza devono le aziende sono molto aperte proprio per cercare di capire dove possono fare nuovo business, dove possono risparmiare dei soldi magari nei business che già stanno facendo e su questi aspetti hanno proprio in questo momento dicono beh prima di fare da me guardo se sul mercato c'è qualche cosa di già pronto, ok, qualcuno che già fa queste cose qui. E quindi c'è molta apertura in questo senso. C'è anche chi investe molto a fare e fa programmi proprio di accelerazione per prendere delle idee e poi potenzialmente investirci. C'è chi invece la vede più da un punto di vista molto pratico e magari fa delle attività diverse, quindi dei percorsi di scouting e di ricerca di startup e poi con queste startup prova a sviluppare dei progetti pilota, per esempio, proprio per capire se sono le soluzioni che fanno al caso loro. I metodi sono diversi, però sicuramente c'è interesse ed è un momento da sfruttare.
Da una prima e sommaria conclusione possiamo quindi affermare che, prima ancora della crescita, alle startup italiane manca la cultura della crescita. Ed è proprio su questo tema che si concentra il questionario che Fabio Sferruzzi e Daniele Mogavero hanno lanciato qualche mese fa.
Ci piacerebbe capire che cosa manca nella cultura, diciamo, della crescita, e vorremmo chiederlo all'ecosistema stesso, e quindi in funzione di che cosa emerge da questa survey, diciamo, potremmo anche direzionare le argomentazioni e farci aiutare da persone che abbiano voglia di contribuire. È un tema difficile, no? Nel senso che le nostre survey non sono domande semplici, ovviamente, ed è anche piuttosto lungo, ed è un argomento difficile da trattare. Nel senso, il primo percepito è che è un argomento che non tutti toccano tutti i giorni.
In più, Fabio, dal suo punto di vista, cioè quello di una persona che ha creato e oggi gestisce un'azienda che si occupa di crescita e marketing, nota che
tendenzialmente chi fa questo mestiere è un autodidatta. Sono poche le scuole che insegnano a fare questo mestiere. Chi si forma non vuole andare a lavorare nelle aziende. Tendenzialmente la maggior parte si apre una partita IVA oppure si mette in gruppo con qualche amico per fare un piccolo studio, quindi c'è un mercato iperfrazionato e tendenzialmente, essendo materie nuove e avendo una barriera all'ingresso molto bassa, è pienissimo di persone che hanno scarsa competenza.
La conseguenza è un mercato dove
i più bravi emergono. E questi quasi li conosciamo tutti, nel senso che piano emergono, prendono buoni clienti, buoni progettualità, riescono in quello che fanno, eccetera. Ce n'è tanti che invece non si riescono ad integrare nelle strutture, perché questo sentiment, diciamo, i feedback che riceviamo di mancano i professionisti, in realtà, essendo che ce n'è uno ogni angolo, è perché uno, non vogliono entrare nelle aziende, startup, eccetera, perché è un mestiere diverso fare il marketer o il sales all'interno di un'azienda, un'organizzazione, da farlo da freelance. E due, perché evidentemente non è solo che mancano, è che ci sono ma non hanno le competenze, quindi non è solo mancano le competenze inteso come mancano le teste, oppure le teste ci sono ma non hanno sufficienti competenze, e quindi è un tema di seniority.
Stiamo quindi parlando di competenze indispensabili per crescere e che paradossalmente non riescono a incontrare le aziende che ne hanno bisogno per un problema di cultura. E quindi
è molto più interessante dire ok, mancano competenze, comprale sul mercato, e poi tu startup che devi internalizzare, perché devi internalizzare queste competenze all'interno della tua struttura, perché il tuo valore è uno degli asset più importanti, nel tempo costruirai la tua struttura. Ma visto che è l'investitore e tu sei una delle aziende che deve crescere velocemente, ti differenzi dalle altre anche per questo motivo, devi farlo subito.
Un esempio utile per capire questo ragionamento, dice Fabio, è quello del coworking.
Cara azienda, devi crescere velocemente, ma non stare a prenderti un ufficio, perché oggi sei in 5, domani sei in 10, dopodomani sei in 20. Sarà più tempo che passi a gestirti l'ufficio e a cercarne un altro, eccetera, che concentrarti sul tuo mestiere. Vieni in un coworking, è flessibile, aggiungi desk e fine, ti sei risolto il problema, non devi gestire niente, basta che paghi una fattura, finito. Per le startup è ottimo, poi quando diventano grandi è ovvio che si fanno il loro ufficio. Satispay è partito in Talent Garden a Torino e poi oggi c'ha casa Satispay, un building tutto loro, è naturale, ma all'inizio non dovevano pensarci, hanno comprato il servizio fuori. Allora io dico, care startup, ma se qui dentro si legge che mancano competenze, le competenze che mancano di più sono quelle, e molto spesso non collaborano con realtà esterne, bisogna iniziare a parlare questa lingua, iniziare a capirsi e provare a trovare l'incastro a beneficio delle startup e per far sì che emergano sempre di più e crescano queste strutture che aiutino le aziende in quelle fasi.
Le voci che sentite in questo podcast sono di Fabio Sferruzzi, CEO di EcoBoost, e Daniele Mogavero, fondatore di A-Founder, che ringrazio per aver proposto il tema e aver contribuito alla realizzazione di questo podcast. Oltre a loro, sono state con noi anche Lucrezia Lucotti di 360 Capital e Silvia Mion di H-Farm. Ho trascritto questo podcast utilizzando transcribe.refactoring.com. Trovi il link al testo nella descrizione di questo podcast. E, nel caso volessi approfondire e partecipare al questionario che abbiamo citato, sempre nella descrizione del podcast trovi tutti i riferimenti. Basta andare su radiostarmiup.it. StarMeUp si ascolta in podcast attraverso la tua piattaforma preferita, ma StarMeUp non è solo un podcast, è anche un blog che ti consiglia libri da leggere, ti suggerisce tecniche o strumenti per migliorare il tuo lavoro quotidiano e in generale tiene un occhio aperto su quello che succede al Sud Italia dal punto di vista dell'innovazione. Questa è l'ultima puntata di StarMeUp per questa stagione e non solo. Diciamo che ho intenzione di prendermi una pausa per capire se e come riformulare l'intero progetto. Ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questo podcast in questi anni sarebbe impossibile. E anche tutti quelli che lo hanno ascoltato, anche solo per una puntata o solo per qualche minuto. Senza contare poi chi lo ha sostenuto economicamente o semplicemente con una condivisione, e anche tutte le amicizie e i collegamenti che sono nati grazie a questo podcast. Sappiate che a tutte e a tutti voi va il mio più sentito grazie che parte dal mio cuore. Per adesso continuerai ad ascoltare questo e gli altri podcast come hai sempre fatto. E, come fra un attimo Cristina ti dirà, potrai sempre sostenere StarMeUp con alcune azioni semplici da fare in modo totalmente gratuito. Io sono certo che ci risentiremo presto in un modo o in un altro. Alla grande!
Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati! Non perderai così neanche un podcast. StartMeUp può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti, www.radiostartmeup.it.